Beep Pop è un podcast di Beep Network, realizzato dagli studenti del liceo Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Iris.
Benvenuti nel primo episodio di una nuova rubrica all'interno di Beep Network, ovvero Beep Pop. Questa rubrica si occupa di intervistare e di parlare di argomenti pop e diciamo di cultura generale anche legati al mondo dei social. Oggi con noi abbiamo il milanese imbruttito, che è stato intervistato poco prima del suo nuovissimo spettacolo che in questo momento sta girando per la Lombardia, e abbiamo deciso di porgli un paio di domande, alcune serie e alcune un pochettino più scherzose, soprattutto sulla nostra terra, sulla Brianza, in quanto lui è milanese.
Ciao, siamo qui con il milanese imbruttito e vogliamo farle alcune domande.
Grazie,
Cosa pensa un vero milanese Brianzoli?
Allora, innanzitutto c'è da scindere un po' il personaggio dalla persona. Io sono l'attore del milanese imbruttito. Il imbruttito è un progetto nato da tre ragazzi che tra l'altro non sono neanche di Milano, perché Marco, Tommaso e Federico vengono da Padova, Varese e Taranto. Sono andati a Milano nel 2013, si rendono conto che noi milanesi parliamo in un modo strano, cosa che non è vero, è il resto d'Italia che parla in modo strano. E quindi nasce poi da questa nostra collaborazione che io do voce e volto alla dinamica. Poi è verissimo, insomma, che c'è una sorta di rivalità, dire anche sana, no? tra periferia e centro, tra Monza e Brianza, la Brianza in generale e Milano. Abbiamo la stessa, credo, origine, bene o male, tra il celtico e il romano, però abbiamo attitudini un pochino più delineate. Cioè il brianzolo lavora. Il milanese lavora, spende. E per una cultura che è fuori dalla città, a volte spendere, espandere non è proprio il modo migliore di investire tempo e denaro. Questo poi ha portato all'esasperazione, il teatro, poi i personaggi, quello che facciamo noi, tutto sommato nel teatro comico, è rendere una rivalità paradossale. E quindi il brianzolo e il milanese si guardano con una distanza e ognuno coglie, diciamo, le criticità e i difetti dell'altro. Però, come dire, esempio Meneghino, che è la maschera della città di Milano, non era altro che un brianzolo, si chiamavano Domeneghini, che venivano la domenica affittati dai milanesi non per cucinare, per lavare o pulire casa, per andare in giro, perché i ricchi e i nobili, quando facevano la passeggiata, avevano i servi. Allora gli wannabe, quelli che avrebbero voluto invece non c'erano, affittavano questo servo. Carlo Maria Maggi, che è il commediografo che ha creato la maschera di Meneghino, siamo intorno al 1600, lo trasforma da Domeneghino, il servo affittato, in Meneghino, che è poi diventato col tempo addirittura sinonimo della città. Il Meneghino quindi raccontava cosa vuol dire vivere con un milanese apparentemente proiettato verso la voglia di apparire. Oggi Milano è rimasto uno stage pazzesco, Milano è stage. I milanesi camminano sempre sul red carpet. Sì. E la Brianza si è un po' imbruttita, nel senso che anche la Brianza spende, non è che stanno lì solo a lavorare, e credo che, insomma, da una parte c'è l'osservazione esterna di gente che corre, poi ci mette 40 minuti a trovare parcheggio, e gli altri che quando tornano a casa trovano il parcheggio, ma per arrivare a Milano ci impiegano un'ora. Noi siamo dei folli tutti che viviamo in una terra ricca e folle allo stesso tempo.
Ok, grazie. Allora, la prossima domanda, come è nato appunto questo personaggio, anche se ci ha brevemente risposto prima.
Allora, nel 2013 esce la pagina, questi Marco, Tommaso e Federico decidono di raccontare la città attraverso dei meme e delle foto. I meme erano le frasi, bene o male, che sentivano che i milanesi dicono, e le foto, atteggiamento tipico del milanese, tipo la il SUV, lo mette sulla rotonda, parcheggia dove vuole, l'imbruttito vede parcheggi dove gli altri vedono solo multe. E loro nel 2014 decidono di dare un volto e loro, non essendo di Milano, avevano bisogno di un attore autoctono. Il personaggio dell'imbruttito in quel periodo era un po' la governance, il manager piuttosto che l'imprenditore, cioè viaggiava tra i 45 e i 55 anni. Io avevo 48 anni, lavoravo col Terzo Segreto di Satira, che è una compagnia di filmmaker molto bravi, e loro erano fan del Terzo, quindi è stata una sorta di crossover. Noi del Terzo Segreto usiamo per un nostro video Tony, il nostro portinaio, e scopriamo che era anche il loro portinaio. Quindi Tony mette in contatto i founder del Milanese Imbruttito e il Terzo Segreto di Satira, e tra i personaggi del Terzo Segreto di Satira scelsero me, perché ero uno dei pochi milanesi, e da lì nacque l'esigenza. Come sempre, quando ti chiedono di fare un personaggio, ti danno delle guide, delle linee guida. Le linee guida erano la doppia F, fatturato e fiducia in se stessi, e da lì poi il personaggio è stato per me abbastanza, ce l'avevo abbastanza dentro, cioè nel senso che devo solo alzare un attimo, prendere le movenze dell'imbruttito, che è il milanese, perché il milanese è sempre in movimento, la voce la porto un pochino più nasale ed è diventato poi il suono del personaggio.
Ok, grazie. Passiamo alla terza domanda. Di cosa parla il tuo nuovo spettacolo?
Allora, il mio nuovo spettacolo ha dal titolo Matto con licenza. Matto con licenza era il modo in cui venivano chiamati all'inizio i giullari. Oggi si chiamano stand-up, cabarettisti, comici, poi giullari. In origine il matto con licenza identificava l'evoluzione a chi era permesso di dire la verità.
Okay.
I matti potevano dirla perché erano matti, e poi alcuni personaggi nelle corti venivano invitati proprio per la loro capacità folle, ironica, di raccontare ciò che era vero e ciò che si poteva dire, e sono poi diventati forse i più grandi e preferiti consiglieri di corte, perché mentre il consigliere, il parente stretto, puntava la poltrona, il matto con licenza e il giullare in generale preferivano la corte. E allora erano più affidabili, perché i consiglieri fingevano di darti consigli, ma sapevano già che se arrivava l'altro nobile o il parente era più ricco, erano pronti a lasciare il trono.
Sì.
E nella storia della comicità, a ripartire dal punto di partenza, matto con licenza, che ci permette di raccontare questa filasbrocca, che poi è un po' il motif dello spettacolo, è che matto, matto con licenza, con la differenza che uso la follia per dir la verità, mi è concesso, tutto mi è permesso, finché ride e si diverte sua maestà.
Ok, grazie. Pensi che il personaggio sia ancora un personaggio stabile, che ha ancora molta apparenza, o preferiresti dedicarti a progetti più stravaganti?
Allora, boh, non lo so, cioè sempre, il personaggio deve cambiare, sennò dopo si stereotipizza e si ferma nel tempo. Cioè, cosa vuol dire? Che quando ho cominciato ero 11 anni fa, se io raccontassi solo quello, a parte che il personaggio anche nello spettacolo sta pochissimo, è più la persona, che lo spettacolo è più centrato sulla mia visione del mondo. Per cui ogni mio spettacolo è sempre una sorta di osservazione del contemporaneo. Quindi credo che chiunque fa il mio mestiere e ha la fortuna di scrivere i propri spettacoli abbia l'obbligo di raccontare il suo presente, se no diventa una sorta di esaltazione di un passato che neanche per il personaggio stesso lo è più. Quindi il mio futuro lo vedo, spero, ad esempio prendi i film, se nel primo film con la Molo Tutto apro un ceringhito, il personaggio era molto legato al profilo, cioè al comportamento tipico del milanese, nel secondo film Ricomincio d'attacco e lui ha un cambiamento radicale, si accorge che il mondo non è solo quello che conosce lui. Spero che di continuare così nell'ambito social o dei film, nei miei spettacoli. Per me è un obbligo cambiare e raccontare ciò che si vive in questo presente folle.
Ok, grazie. E infine, la sua interazione con il pubblico più strana che sia mai avvenuta durante uno spettacolo?
Allora, una interazione col pubblico che mi ha cambiato il mio modo di pensare allo spettacolo era un po' di anni fa, quando, sai, i comici hanno un grosso problema, quello di un ego smisurato, cioè vogliamo che tutti ridano a tutte le battute. Quando non succede, spesso e volentieri veniamo presi da questa mania di estremo protagonista e allora vai a stuzzicare che anche dorme. Una volta ero in uno spettacolo, tra l'altro in Brianza, non mi ricordo dove, ma ero in Brianza e c'era un tavolo che non rideva, era un club, e io gli chiesi: perché non ridete? Vi è morto il gatto? All'epoca si potevano fare battute sui gatti senza perdere la cittadinanza, oggi è impossibile fare una battuta su un gatto, se io sui social attacco un gatto gli hacker mi tolgono anche il videocitofono. All'epoca invece era possibile, ma la risposta fu sorprendente, perché loro mi guardarono e mi dissero: no, non c'è morto un gatto, c'è morto un amico. Come stai adesso? L'uomo è un animale empatico, e lì capì una cosa, il ruolo della comicità. Il ruolo della comicità è un compito nobile, quello di costruire o distruggere relazioni. In quel caso lì ho distrutto non soltanto la relazione, perché tutto il pubblico si è raffreddato, ma mi ha permesso di capire che si può ridere con e non solo ridere di. Anzi, il compito secondo me mio è trasformare ogni relazione col pubblico in una possibilità di complicità e non applicare quello che è un metodo maoista, picchiane uno per educarne 100. Quindi oggi, da quell'esperienza che ti assicuro fu drammatica, lo spettacolo finì lì, non so neanche se mi hanno pagato quella sera. Però come ogni esperienza costruttiva gira sempre intorno a un errore. E se dopo tu su quell'errore costruisci una nuova visione della tua vita o di quello che è semplicemente il tuo lavoro, può diventare molto molto costruttivo. Apro sempre un dialogo col pubblico, anche questa sera qui a Orena mi interessa sapere a che lavoro fanno, come vivono, per avere un complice di narrazione, per trasformare quello che è uno spettacolo a volte scritto in uno studio o per strada in una relazione viva, cioè conoscere chi hai davanti e vedere se la tua narrazione coincide con le loro esperienze.
Ok, grazie.
Grazie a voi.
E infine questa è l'ultimissima domanda. Le andrebbe di fare una partecipazione con il liceo Banfi?
Una?
Partecipazione con il liceo Banfi.
Sì, no, sì, in che senso? Vengo a recitare da voi molto volentieri, vengo a incontrarvi altrettanto. Credo che quello che faccio, adesso partono tutte le cogestioni, no? Credo di avere 15 cogestioni in questo mese. Io quando andavo al liceo, 15 giorni al liceo non ci sono andato. Quindi vado più adesso a scuola di quando sarei dovuto andare. Vengo volentieri perché poi l'utilizzo dell'ironia permette a chi ne è consapevole di avere una lettura della realtà molto interessante, cioè allena l'analisi critica e il pensiero laterale. La distanza tra l'ideale e il reale la puoi vivere, se tu vivi con l'aspettativa dell'ideale vivi l'ansia. Se invece ti concentri sul tuo reale e ti osservi, capisci che le tue aspettative sono solo delle paranoie pazzesche. Il comico ha questa attitudine e quindi chi utilizza l'ironia, al liceo, a scuola ci campi con le battute, con la capacità di travolgere quello che ti succede, in un momento della vita, l'adolescenza, che è il periodo più bello per detronizzare l'autorità, non avete forse il momento più bello voi della vita, perché siete biologicamente, a livello ormonale, a livello cognitivo, attui a destronizzare, distruggere l'autorità. Questo è una grande fortuna, perché i cambiamenti delle società sono proprio quando qualcuno mette in crisi qualunque struttura. E quindi vengo a darvi una mano per distruggere questo
Grazie
mille.
Mondo.
Grazie, questo mondo Grazie. Capovolto, come lo vogliono capovolgere, invece c'è un mondo bellissimo, e poi i ragazzi, voi avete un'energia favolosa. C'è una narrazione sbagliata, secondo me, ma è sempre stato così, i ragazzi di ogni generazione sono sempre quelli che hanno sempre meno voglia di essere come quelli che li precedono, e guarda caso è sempre la cosa giusta.
Va bene, grazie mille.
Grazie a voi, siate voi stessi, divertitevi.
Oggi siamo qui a Teatro Reno con Germano Lanzoni, che è qui per fare il suo spettacolo e che è l'attore che interpreta il milanese imbruttito sui social. E siamo qui per scoprire se c'è davvero un grande divario culturale tra il milanese e noi brianzoli. Quindi gli abbiamo preparato un paio di domande per capire quante ne sa sul vimercatese.
Ok, va bene.
Allora, la prima domanda è: completa il detto.
Sì.
Ok. Piuttosto che niente, le mei
piuttosto.
Se la va?
Se la va, se la va una minga, lei stessa.
Se la va la gaigamba.
Non lo ricordavo.
Ottimo. Allora, uno su due per ora.
Dai,
50%. Qual è il nome del comune in cui ci troviamo in questo momento?
Oreno. No, Vimercate.
Vimercate, molto importante come differenza.
Frazione di... Giusto.
E a proposito di Vimercate, tre comuni che confinano con Vimercate?
Madonna, Agrate?
Sì.
Carate?
No.
Merate?
No.
Ah no, comunque, non è che rimano. Aspetta, Monza? Ma dove cazzo è Vimercate?
In questo momento lei non sa dov'è.
No, io non so dov'è, no. Ottimo, poi ancora ottimo. Di più. Sai, una cosa è successa col tempo, il navigatore adesso ti frega. Una volta uscivi da Milano e ti fermavi, chiedevi: scusi, devo andare a Oreno. Allora te vai lì, arrivi alla trattoria, lì si mangia bene, no? Puoi andare a Oreno, arrivi lì, semaforo, seconda rotonda, poi li chiedi perché fega, non è che sopra tutto il dì.
Chiaro,
questa
chiaro.
Roba qua imparavi di più i passaggi, che adesso metti sul navigatore Teatro Oreno, fatto
sì,
lui.
Sì. Allora.
No, dimmeli tu allora.
Te li dico io.
No.
Concorezzo.
Cioè,
Arcore.
Non ho detto Arcore, Agrate.
Agrate. Poi c'è Burago Molgora.
Burago Molgora, ma io non lo ascolto.
Carnate,
giusto.
Bellusco, Bernareggio, Agrate.
No, Bellusco.
Ebbene sì.
Pensate, ci abitava mio fratello a Bellusco. Una roba, questo per dimostrare quanto è alta l'amore in famiglia.
Mm. E ricetta della torta paesana? La sa?
No. La torta paesana non ho idea.
Zero? Vabbè, è quella che è la torta di pane, la torta di Michelacce.
La torta di pane, sì. Pane, raffermo, latte, cioccolato, pinoli e uvette.
Perfetto.
Ah, ok.
E poi un po' di amaro, un po' di grappa.
Ah, vedo
il cuore dolce, comunque.
Vedo che la brianza alcolica è ancora addetti.
Ma perché noi non facciamo gli aperitivi, però nella torta.
Giusto.
Risotto alla monzese o alla milanese?
Alla milanese. Che poi, la monzese invece che...
La monzese è solo salsiccia, solo luganica.
Ah, ok.
Senza neanche lo zafferano, in teoria.
No, però lì non è per una questione di gusti, per una questione di territorio, per una questione di gusti. Per me il risotto allo zafferano è il piatto più... Anzi, il risotto saltato, riso giallo saltato, cioè il riso del giorno prima saltato in padella e tanta
buonissimo,
roba.
Quello buonissimo, davvero buonissimo. Sì. E per finire, in quale paese della Brianza apriresti un ciringuito?
Non c'è il mare, quindi io sto cercando Monza, si offenderebbero i monzesi, perché loro si pensano, quelli di Monza lo sai.
Sì, no, ma infatti ho detto Brianza, Monza non c'entra.
Monza,
lasciamo stare.
Montevecchia. Che dove abita Carlo Casalini,
il mio primo manager,
la prima persona che ha creduto che io potessi fare questo mestiere, era di Montevecchia perché è ancora vivo, e quindi Montevegia, è giusto?
Esatto, sì, sì.
Aprirei un ciringhito a Montevegia.
E allora la verremo trovare al suo ciringhito a Montevegia. Bene, grazie mille.
Grazie a voi, grazie.
Tac.
Grazie per aver ascoltato la nostra intervista al Milanese Imbruttito fino alla fine. Noi ci teniamo a ringraziare Young Radio, che ci ospita sulla sua piattaforma e che vi invito ad andare a seguire ovunque. E ovviamente vi invitiamo anche ad andare su Spotify, se non ci siete già, a vedere gli altri episodi di Beep e a seguirci su Instagram a @ElBanfo.
Avete ascoltato Beep Pop, un podcast di Beep Network, realizzato da Cecilia Stanzani e Davide Rampi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristiana Lacqua.